Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, non accettiamo alcun cambiamento nella geografia politica della regione. Conversazione telefonica Iran-Oman. Yemen, mercenari stranieri arruolati dalla coalizione saudita. Salve amici ascoltatori, vi parla Suella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è giovedì 11 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per chi vuole ricevere e poi ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email è radioitaliairip99@gmail.com. E tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran è pronta a utilizzare tutte le sue capacità per ristabilire la pace e la stabilità nella regione del Caucaso. Il progresso e lo sviluppo di questa regione non accetta alcun cambiamento nella geografia politica di quest'area. Così il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Said Ibrahim Raisi, in risposta alla telefonata del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, che ha espresso le relazioni tra due paesi storiche profonde, ha sottolineato la necessità di pianificare per aumentare il livello di cooperazione economica sostenibile tra Teheran e Yerevan. Conversazione telefonica tra il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e omologo dell'Oman Badr al-Busaidi. Le parti hanno discusso gli ultimi sviluppi della regione, le questioni di interesse comune e anche il dossier nucleare per salvataggio del Barjom, accordo sul nucleare iraniano. Abdollahian ha apprezzato le opinioni e gli sforzi da parte dell'Oman durante i negoziati per revocare le sanzioni anti-iraniane. Il capo della diplomazia iraniana ha anche condannato la recente aggressione del regime sionista sulla striscia di Gaza. Badr al-Busaidi, dal canto suo, in questa conversazione telefonica, ha sottolineato il ruolo costruttivo della Repubblica Islamica nei negoziati per la rimozione delle sanzioni e per il ripristino del piano d'azione congiunta globale e ha difeso le prese di posizioni di Teheran in questo campo. È sempre più diffuso l'utilizzo di mercenari stranieri nella brutale aggressione che la cosiddetta coalizione militare a guida saudita sta conducendo contro lo Yemen. Nei quasi 8 anni di conflitto, l'esercito di resistenza yemenita di Ansarullah hanno ucciso decine di mercenari della famigerata agenzia Blackwater. Dopo aver subito pesanti perdite, gli Emirati Arabi Uniti e altro paese coinvolto nella Vile aggressione, hanno pensato bene di reclutare mercenari colombiani per sostituire le proprie truppe regolari dislocate nello Yemen. Fonti militari yemenite hanno riferito che tra le forze della Blackwater spedite nello Yemen fanno parte molti mercenari appartenenti al fronte al-Nusra e all'ISIS Daesh, fatti giungere direttamente dalla Siria. Nonostante l'impressionante utilizzo di mezzi e forze, la coalizione saudita deve fare conti con un disastroso e fallimentare bilancio militare, oltre che politico. Dal marzo 2015 decine di migliaia di yemeniti sono rimasti uccisi sotto le bombe che l'Occidente, Italia in testa purtroppo, ha fornito al fedele alleato saudita. Andiamo in Iraq. Il leader politico iracheno, il religioso Muqtada al-Sadr, ha lanciato un appello alle autorità giudiziarie del suo paese, chiedendo loro di lavorare per lo scioglimento del Parlamento iracheno entro la prossima settimana. In un messaggio sul suo profilo Twitter, al-Sadr ha inoltre sollecitato il presidente iracheno Barham Saleh a fissare una data per le elezioni legislative anticipate. Qualcuno potrebbe affermare che per sciogliere il Parlamento sia necessaria una sessione della stessa Camera dei Deputati per votare la propria dissoluzione. Questo non è possibile perché, dice ancora Sadr, ci sono blocchi parlamentari che non vogliono accogliere la richiesta della popolazione di sciogliere il Parlamento. I palestinesi non sono ucraini di cui il mondo si preoccupa, non è la Russia che ci bombarda perché il mondo ci mandi armi sofisticate per difenderci, non siamo per lo più biondi con gli occhi azzurri, non siamo sionisti e per essere il tipo sbagliato di persone a quanto pare dobbiamo morire di fame, vivere nella paura e nel terrore e morire senza che nessuno muova un dito. Global Times e violazioni dei diritti umani in Asia occidentale tramite gli Stati Uniti. La Società Cinese per gli Studi sui Diritti Umani ha rivelato una serie di crimini commessi dagli Stati Uniti in Asia occidentale e nelle aree circostanti che hanno gravemente violato diritti umani fondamentali delle persone e causato danni permanenti e perdite irreparabili ai paesi e alle popolazioni delle regioni. Gli Stati Uniti commettono gravi crimini e violazioni dei diritti umani, tra cui l'avvio di guerre, il massacro di civili, la violazione del diritto della vita e sopravvivenza, conversioni forzate, sanzioni unilaterali, la grave violazione dei diritti allo sviluppo, alla vita, alla salute delle persone, la creazione di uno scontro di civiltà e l'abuso della detenzione e della tortura, la violazione della libertà di religione e della dignità umana. È un rapporto davvero impressionante quello stabilito, preparato e diffuso da Global Times su numerosi casi di violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti, falsi paladini dei diritti umani e della democrazia. Andiamo sempre negli Stati Uniti. Il direttore dell'FBI, Christopher Wray, si è detto preoccupato per le minacce ricevute dai sostenitori di Donald Trump dopo la perquisizione da parte dei suoi agenti della residenza dell'ex presidente americano in Florida. Non è qualcosa di cui posso parlare, ha detto in Nebraska sul Blitz dei federali, come riportano media americani. Tuttavia, ha aggiunto, le minacce alle forze dell'ordine sono preoccupanti. Inghilterra, dagli Stati Uniti in Inghilterra, un inglese accusato di far parte di gruppo terroristico e di rapitori e assassini Daesh-ISIS, noto come i Beatles, è stato arrestato a nord-ovest della capitale inglese Londra. E il leader nordcoreano Kim Jong-un ha proclamato oggi una eclatante vittoria sul Covid-19 dopo quasi 2 settimane senza alcun caso ufficialmente registrato nel paese. Per Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Hezbollah più forte che mai in prima linea nella battaglia contro il regime sionista. Il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha affermato che la resistenza libanese è più forte che mai ed è capofila della battaglia contro il regime sionista. Nel corso di un intervento televisivo durante le commemorazioni di Ashura, che segna l'anniversario del martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui, il terzo imam degli sciiti, Nasrallah ha avvertito il regime di Tel Aviv di paralizzanti attacchi di rappresaglia nel caso in cui osasse lanciare un atto di aggressione contro territori libanesi. Hezbollah è in prima linea nella battaglia contro il nemico sionista, il movimento di resistenza è più forte che mai. Gli israeliani non dovrebbero fare la follia di mettere alla prova la determinazione della nazione libanese a proteggere le proprie risorse naturali, ha aggiunto. Il leader di resistenza islamica libanese ha sottolineato che i combattenti stanno aspettando la risposta israeliana alle richieste del governo libanese riguardo all'area marittima contesa nel Mar Mediterraneo, ricca di risorse naturali come gas e petrolio. Il segretario generale di Hezbollah ha avvertito che i suoi combattenti si stanno comunque preparando a tutti gli scenari possibili. Il Libano e la sua gente non accetteranno più il saccheggio delle ricchezze marittime. Siamo pronti a valutare ogni possibilità. La mano tesa per depredare qualsiasi ricchezza naturale del Libano sarà tagliata come è avvenuto quando le nostre terre sono state invase, ha osservato il leader di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi vi invitiamo ad ascoltare il viaggio spirituale di una neomusulmana italiana che non ha rivelato però il suo nome. Quando recentemente qualcuno mi chiese come fossi diventata musulmana, fui colta alla sprovvista ed anche un poco sorpresa. Infatti, non mi era mai capitato di riflettere sul fatto che la mia conversione all'Islam potesse aver avuto un particolar punto di svolta. Qual è stata la prima volta che ho messo in discussione il cattolicesimo? Qual è stata la prima volta che ho desiderato diventare musulmana? La risposta a queste ed altre domande richiedono più riflessione di quanto abbia mai potuto immaginare. Per rispondere correttamente, devo raccontarvi la mia storia dal principio affinché possiate capire a che punto era arrivata la mia esistenza e perché ho finalmente accettato la verità dell'Islam. Sono diventata musulmana all'età di 67 anni e ringrazio Dio per avermi donato la possibilità di diventare una credente dell'Islam. Allah apre il cuore all'Islam, a coloro che vuole guidare. Colui che vuole sviare lo stringe e opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo. Così Allah impone infamità a coloro che non credono. Sono cresciuta in un ambiente strettamente cattolico, la seconda di tre figlie, e mio padre lavorava duramente fino a tardi ogni giorno. Partiva presto la mattina e rientrava tardi la sera, tutto questo per consentire a mia madre di rimanere a casa ed occuparsi di me e delle mie sorelle. Sfortunatamente un giorno, infausto, mia madre ci annunciò che nostro padre aveva avuto un incidente d'auto. Con la sua improvvisa morte, il nostro intero mondo venne sconvolto. Lei prosegue? Tanti furono i cambiamenti e mia madre ci informò che era necessario che ricominciasse a lavorare. Lei, che era stata un'infermiera, era ora obbligata a lavorare per sostenere la famiglia. Trovò un impiego nel vicino ospedale e spesso faceva anche il doppio turno. Però con questa nuova responsabilità mia madre non fu più in grado di sovraintendere alla nostra educazione e nonostante frequentavamo una scuola cattolica, il lavoro le impedì di sorvegliare a dovere le proprie figlie. Di conseguenza, avendo molto tempo libero e a disposizione, mi trovai a trascorrere le mie giornate con gli amici nei bar della zona. È stato proprio in uno di questi bar che incontrai un ragazzo musulmano molto gentile che in seguito divenne mio marito. Mia madre era all'oscuro del fatto che stesse uscendo con lui. Infatti, quando le dissi che ne ero innamorata e che volevo sposarmi, mi mise in guardia dicendo che provenivamo da culture diverse e che prima o poi questo avrebbe creato dei problemi. Affermò che se mai avessimo avuto dei figli sarebbero sicuramente sorte complicazioni di tipo religioso. Ciononostante, essendone totalmente innamorata e felice che qualcuno si sarebbe preso cura di me, all'età di 20 anni non riusciva ad immaginare nessun tipo di problema nel nostro matrimonio. A quel punto mio marito non era un uomo molto religioso e in fondo a me stessa sentivo che sarei stata capace di convertirlo al cattolicesimo. Relativamente alla nostra differenza culturale, invece, ritenevo di essere una persona di ampie vedute ed ero eccitata dal fatto che stavo abbracciando una nuova cultura. Tutto sembra andare per il meglio per diversi anni. Eravamo felici e nelle diverse culture, nella religione, erano mai stati un problema. Dio ci donò un bellissimo maschietto e diversi anni più tardi anche una stupenda bambina. Nonostante i figli, la nostra vita proseguì normalmente, tanto che cominciai anche a portare il bambino in chiesa con me. Infatti mio marito non mi aveva mai impedito di partecipare alla messa domenicale, ma dopo alcune domeniche mi disse che non voleva che i nostri figli frequentassero la chiesa. Francamente ero abbiata e sconvolta, ma perché no? Obiettai. Qualunque religione è meglio di niente. Onestamente non ero in grado di comprendere che male ci fosse nel portarli in chiesa. Fino a quel momento non si era neanche mai parlato di religione e non mi era nemmeno mai passato per la mente che potesse esistere una religione diversa dal cattolicesimo. Ero nata cattolica e pensavo che fosse la religione giusta. per ragioni che non riesco bene a individuare, da quel giorno in poi saltarono fuori molti problemi. Cominciamo a litigare in continuazione su tutto e su tutti. Ogni piccola cosa diventò motivo di discussione. La religione divenne un punto di scontro tra noi, così come le nostre differenze culturali. Litigavamo a proposito delle nostre rispettive famiglie, ma soprattutto litigavamo sull'educazione da impartire ai nostri figli. Tutto ciò di cui mia madre mi aveva avvertivo, sembrava essersi avverrato, conclude la neomusulmana italiana. Amici, potete seguire il resto della storia della neomusulmana italiana nella prossima puntata. Non mancate!